Benvenuti al Daily Digest del 20 gennaio. Ecco il primo argomento di oggi.
The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic, l'ascensore omnidirezionale. Harry Potter and the Battle at the Ministry rappresenta un salto evolutivo nelle attrazioni dei parchi tematici. Con il rivoluzionario sistema Omnidirectional Lift di Simtek Systems, questa attrazione combina movimento verticale e orizzontale in un'esperienza immersiva mai vista prima nel mondo di Harry Potter. Oltre Forbidden Journey, una nuova generazione di attrazioni. Quando Universal aprì Harry Potter and the Forbidden Journey nel 2010, l'attrazione ridefinì gli standard dei parchi tematici con il suo innovativo uso di bracci robotici KUKA modificati che trasportavano i visitatori attraverso scenari fisici e schermi di proiezione. Più di un decennio dopo, Harry Potter and the Battle at the Ministry rappresenta il prossimo passo evolutivo in questa tradizione di innovazione tecnologica. L'attrazione porta i visitatori all'interno del Ministero della Magia britannico, ricreando gli iconici ascensori magici visti nei film, in particolare in Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Ma invece di un semplice simulatore statico o un braccio robotico tradizionale, Universal ha collaborato con la tedesca Simtek Systems per sviluppare un sistema di ride completamente nuovo, l'Omnidirectional Lift, un ascensore che può muoversi letteralmente in qualsiasi direzione. Questa scelta tecnologica non è casuale. L'ascensore è un elemento narrativo centrale nel Ministero della Magia, dove cabine dorate viaggiano verticalmente, orizzontalmente e persino diagonalmente attraverso il complesso governativo magico. Replicare questa esperienza richiedeva una tecnologia che andasse oltre qualsiasi sistema esistente nei parchi tematici. Il sistema Omnidirectional Lift di Simtek Systems. Simtek Systems, azienda tedesca specializzata in sistemi di movimentazione complessi, ha progettato specificamente per questa attrazione un veicolo che combina gradi di libertà mai integrati prima in un'attrazione tematica. A differenza della Tower of Terror che si muove solo verticalmente, o dei simulatori tradizionali che oscillano su una base fissa, l'Omnidirectional Lift può eseguire tutti e sei i movimenti fondamentali simultaneamente. Questi movimenti includono EAV, il movimento verticale su e giù, pitch, l'inclinazione avanti e indietro, roll, l'inclinazione laterale, yaw, la rotazione orizzontale, sway, lo spostamento laterale, e surge, il movimento avanti e indietro. La combinazione di questi sei gradi di libertà permette al veicolo di simulare praticamente qualsiasi movimento tridimensionale immaginabile. Le cabine possono ospitare fino a 14 persone disposte su più file, con sistemi di contenimento individuali che garantiscono la sicurezza durante le manovre più intense. Il sistema è montato su una piattaforma che può muoversi verticalmente lungo una torre alta diversi piani, mentre simultaneamente si sposta orizzontalmente su binari, creando un'esperienza di movimento fluido e naturale che replica fedelmente la sensazione di viaggiare attraverso il Ministero della Magia. La complessità ingegneristica, movimento verticale e orizzontale combinato. Integrare movimento verticale fisico con capacità di spostamento orizzontale rappresenta una sfida ingegneristica enorme. Il sistema deve coordinare ascensori idraulici o a cavo che sollevano le cabine verticalmente, binari che permettono lo spostamento orizzontale, e attuatori che controllano tutti gli altri movimenti, il tutto sincronizzato perfettamente con la narrazione audiovisiva dell'attrazione. La sincronizzazione è critica. Mentre la cabina si muove attraverso scene fisiche elaborate e schermi di proiezione, ogni movimento deve essere calcolato al millisecondo per garantire che i visitatori vedano le immagini giuste nel momento giusto. Un ritardo anche minimo tra il movimento fisico e l'elemento visivo rompe l'illusione e può causare cinetosi. Il sistema di controllo utilizza probabilmente sensori di posizione ad alta precisione, accelerometri e giroscopi per monitorare continuamente la posizione e l'orientamento della cabina, aggiustando in tempo reale i movimenti programmati. Questo livello di precisione è paragonabile a quello usato in simulatori di volo professionali, ma deve essere replicato per decine di cabine operanti simultaneamente lungo lo stesso percorso. Le sfide di affidabilità, i stop e sensori ipersensibili. Le recensioni preliminari e i rapporti tecnici emersi durante la fase di test dell'attrazione hanno rivelato significativi problemi di affidabilità. Il sistema si è dimostrato estremamente sensibile, con sensori di sicurezza che causano frequenti arresti di emergenza. Questi e-stop, fermate di emergenza automatiche, sono progettati per proteggere i passeggeri, ma quando si attivano troppo frequentemente compromettono l'esperienza e riducono drasticamente la capacità oraria dell'attrazione. I sensori monitorano costantemente la posizione degli ospiti all'interno della cabina. Movimenti imprevisti, come un passeggero che si sporge troppo in avanti o alza un braccio nel momento sbagliato, possono essere interpretati dal sistema come potenziali situazioni di pericolo, attivando immediatamente l'arresto. Questo è particolarmente problematico in un'attrazione ad alta intensità dove i movimenti bruschi sono parte dell'esperienza e possono causare reazioni istintive nei passeggeri. Durante i test tecnici prima dell'apertura al pubblico, questi arresti di emergenza si sono verificati con frequenza tale da richiedere ricalibrazione continua dei parametri di sicurezza. Gli ingegneri devono bilanciare due esigenze contrapposte: mantenere margini di sicurezza adeguati senza rendere il sistema così sensibile da fermarsi continuamente. Questo dilemma è comune nelle attrazioni di nuova generazione che spingono i confini tecnologici. L'Uncanny Valley, volti proiettati su animatronics. Un'altra innovazione tecnologica dell'attrazione è l'uso di proiezioni facciali su figure animatroniche fisiche, una tecnica nota come projection mapping su forme tridimensionali. Questa tecnologia permette teoricamente di creare personaggi con espressioni facciali realistiche e dinamiche senza i costi e la complessità di animatronics completamente articolati. Tuttavia, l'implementazione ha ricevuto critiche per il fenomeno dell'Uncanny Valley, la valle perturbante. Questo termine, coniato dal roboticista giapponese Masahiro Mori, descrive la sensazione di disagio che proviamo quando vediamo qualcosa che sembra quasi, ma non completamente, umano. Piccole imperfezioni nella sincronizzazione o nella qualità della proiezione diventano estremamente evidenti e disturbanti. Nel caso dell'attrazione, personaggi come Dolores Umbridge sono rappresentati con corpi fisici tridimensionali ma volti proiettati bidimensionali. Quando la sincronizzazione è perfetta e l'illuminazione ottimale, l'effetto può essere convincente. Ma qualsiasi discordanza tra la curvatura del viso fisico e la proiezione 2D, o ritardi nella sincronizzazione labiale, rompe immediatamente l'illusione, creando un effetto inquietante piuttosto che immersivo. Attrazioni precedenti come la Frozen Ever After di Disney o alcune scene di Ratatouille, The Adventure hanno utilizzato tecniche simili con risultati misti. Il problema fondamentale è che il nostro cervello è estremamente sensibile ai volti umani ed eccezionalmente bravo a rilevare anche le più piccole anomalie. Ciò che funziona bene per oggetti inanimati o creature fantastiche diventa problematico per personaggi umani riconoscibili. L'esperienza narrativa, la battaglia nel ministero. Nonostante le sfide tecniche, quando funziona correttamente l'attrazione offre un'esperienza narrativa potente. I visitatori vengono reclutati come nuovi impiegati del ministero e devono salire sugli ascensori magici proprio mentre le forze oscure attaccano l'edificio. Il percorso li porta attraverso vari dipartimenti del ministero, dall'atrio monumentale alla sala delle profezie, mentre la battaglia infuria attorno a loro. L'uso del movimento omnidirezionale permette momenti impossibili con altre tecnologie. L'ascensore può impennarsi improvvisamente mentre schiva un incantesimo, ruotare mentre attraversa corridoi in fiamme, o precipitare lateralmente quando il pavimento crolla. Questi movimenti, sincronizzati con effetti pratici come calore, vento e nebbia, creano un'intensità viscerale che va oltre la semplice proiezione su schermo. Scene chiave includono l'incontro con Harry Potter stesso, duelli magici con Mangiamorte, e il confronto finale con le forze del male nell'atrio del Ministero. La combinazione di scenografie fisiche elaborate, animatronics, proiezioni e movimento crea layer multipli di immersione che, quando tutto funziona in armonia, rappresentano effettivamente lo stato dell'arte delle attrazioni tematiche. Il futuro delle attrazioni, lezioni apprese. L'attrazione del Ministero della Magia rappresenta sia il potenziale che i limiti dell'innovazione nei parchi tematici. Da un lato, dimostra che barriere tecnologiche precedentemente insuperabili possono essere abbattute con ingegneria creativa e investimenti significativi. Il sistema Omnidirectional Lift apre possibilità narrative completamente nuove per future attrazioni. Dall'altro lato, le sfide di affidabilità e l'effetto Uncanny Valley delle proiezioni facciali evidenziano che la tecnologia più avanzata non è sempre la migliore soluzione. A volte, approcci più semplici e consolidati offrono esperienze più consistenti e soddisfacenti. L'industria dei parchi tematici deve costantemente bilanciare l'innovazione con l'affidabilità operativa. Man mano che Universal risolve i problemi tecnici iniziali attraverso aggiornamenti software, ricalibrazione dei sensori e possibili modifiche hardware, l'attrazione ha il potenziale per diventare un punto di riferimento nella storia dei parchi tematici, proprio come Forbidden Journey lo fu prima. Il sistema Omnidirectional Lift probabilmente influenzerà generazioni future di attrazioni, una volta che gli ingegneri avranno perfezionato la tecnologia e ridotto i costi. Nel mondo competitivo dei parchi tematici immersivi, il Wizarding World continua a spingere i confini di ciò che è tecnologicamente possibile, anche quando questo significa affrontare sfide significative lungo il percorso.
Ecco il argomento di oggi. Agip ferma cavi adesivi per una scrivania finalmente ordinata. Trasforma il caos dei fili in un esempio di organizzazione millimetrica con questi piccoli alleati adesivi. Progettati per adattarsi a ogni superficie, mantengono i tuoi cavi USB e di alimentazione sempre al loro posto, pronti all'uso. Semplici da applicare e discreti alla vista, sono la soluzione definitiva per chi desidera un ambiente di lavoro pulito e professionale. L'arte dell'organizzazione invisibile. Spesso sottovalutiamo quanto l'ordine visivo possa influenzare la nostra concentrazione. I cavi aggrovigliati non sono solo brutti da vedere, ma tendono a rovinarsi più velocemente a causa delle torsioni. Questi fermacavi in silicone flessibile accolgono fili di diverse dimensioni, tenendoli separati e impedendo che scivolino dietro la scrivania ogni volta che scolleghi il laptop. L'adesivo di alta qualità garantisce una tenuta salda su legno, vetro o plastica, ma è progettato per non lasciare residui appiccicosi in caso decidessi di spostarli. È un intervento di restyling tecnologico che costa pochissimo, ma cambia completamente la percezione del tuo spazio. Niente più ricerche disperate sotto il tavolo per recuperare il cavo di ricarica. Versatilità infinita. Non limitarti alla scrivania. Questi supporti sono utilissimi anche in auto, sul comodino o vicino alla postazione TV. Ovunque ci sia un cavo che tende a vagare libero, un fermacavo Agip può rimettere le cose a posto. Sono disponibili in confezioni multiple, permettendoti di organizzare l'intera casa con un unico acquisto mirato. Un ambiente ordinato è il primo passo per una mente produttiva. Prendi il controllo della tua tecnologia partendo dai piccoli dettagli che fanno la differenza. Il secondo argomento che abbiamo selezionato per voi è il seguente.
Lara Pacis Auguste, il manifesto del secolo d'oro. L'altare della pace augustea è molto più di un monumento religioso. È il testo visivo dell'ideologia imperiale. I suoi rilievi collegano la famiglia di Augusto con gli dei e i miti di fondazione di Roma, proclamando che la prosperità dell'impero dipende dalla pietà religiosa e dalla continuità dinastica.
La pace dopo le guerre civili. Lara Pacis Auguste fu dedicata dal Senato romano nel 13 avanti Cristo e inaugurata nel 9 avanti Cristo, dopo che Augusto era tornato vittorioso dalle campagne in Spagna e Gallia. Ma il vero significato di questo altare non risiede nelle vittorie militari, bensì nella pace che seguì decenni di sanguinose guerre civili che avevano lacerato Roma dalla morte di Cesare. Nel 44 avanti Cristo fino alla battaglia di Azio nel 31 avanti Cristo. Augusto, il primo imperatore romano, aveva portato stabilità dopo un secolo di conflitti interni. La Pax Romana, la pace romana, non era solo assenza di guerra ma un ordine cosmico garantito dall'autorità imperiale. L'Ara Pacis divenne il manifesto visivo di questa nuova era, un monumento che traduceva in marmo i principi ideologici del regime augusteo. L'altare sorgeva originariamente nel Campo Marzio, area consacrata al dio della guerra, ironicamente trasformata in luogo di celebrazione della pace. La sua posizione lungo la Via Flaminia, strada principale che conduceva a nord, garantiva visibilità massima a chiunque entrasse o uscisse da Roma, rendendolo un'affermazione pubblica permanente del nuovo ordine augusteo. Architettura e struttura. Il recinto sacro. L'Ara Pacis consiste in un altare vero e proprio circondato da un recinto rettangolare in marmo di Carrara, finemente decorato all'interno e all'esterno con rilievi scultorei. Il recinto misura circa 11 metri per 10 metri e si eleva per 4 metri, creando uno spazio sacro delimitato accessibile attraverso due aperture su lati opposti. La struttura riflette l'influenza dell'architettura greca ellenistica, in particolare degli altari monumentali come quello di Pergamo, ma reinterpretata secondo la sensibilità romana. La combinazione di elementi architettonici greci con contenuto ideologico romano crea un linguaggio artistico unico che diventerà caratteristico dell'arte augustea. All'interno del recinto, l'altare vero e proprio presenta gradini per l'accesso e una mensa sacrificale dove venivano compiuti i riti. Le pareti interne del recinto sono decorate con ghirlande e bucrani, teschi di bue stilizzati. Motivi tradizionali dei sacrifici romani che ricordano la funzione religiosa primaria del monumento. I rilievi processionali, la Domus Augusta come nuova dinastia. I pannelli laterali esterni del recinto rappresentano una processione solenne che ha luogo durante la dedicazione dell'altare nel 13 avanti Cristo. Questi rilievi processionali sono tra i capolavori assoluti della scultura romana, combinando ritrattistica realistica con composizione monumentale. Oltre 50 figure sono rappresentate, includendo Augusto stesso, membri della famiglia imperiale, sacerdoti e magistrati. La processione non è una semplice registrazione documentaria, ma una costruzione ideologica attenta. Augusto appare in posizione centrale e prominente, accompagnato dalla moglie Livia e dai figli adottivi Tiberio e Druso. Altri membri della Domus Augusta, la casa imperiale, sono disposti gerarchicamente, stabilendo visivamente la continuità dinastica che Augusto stava costruendo. Particolarmente significativa è la presenza di bambini nella processione, elemento inusuale nell'arte ufficiale romana. Questi bambini rappresentano la generazione futura che garantirà la continuità della dinastia Giulio-Claudia. La loro inclusione comunica un messaggio di fertilità, rinnovamento e stabilità per le generazioni a venire, temi centrali della propaganda augustea. L'identificazione precisa di tutti i personaggi rappresentati rimane dibattuta tra gli storici dell'arte, ma figure come Agrippa, genero di Augusto e suo principale collaboratore militare, sono riconoscibili. La processione immortala in marmo l'elite politica del regime augusteo, presentandola come naturale erede del potere divino che guida Roma. Mito e politica, Enea e Romolo. I pannelli principali dell'Ara Pacis collegano esplicitamente la famiglia di Augusto con i miti di fondazione di Roma e con le divinità. Uno dei pannelli più importanti, purtroppo frammentario, rappresenta Enea che compie un sacrificio dopo il suo arrivo nel Lazio, episodio narrato nell'Eneide di Virgilio, poema epico commissionato dallo stesso Augusto. Enea era considerato l'antenato mitico della gens Iulia, la famiglia di Augusto attraverso suo zio Giulio Cesare. Rappresentare Enea nell'atto di compiere un rito religioso sottolineava la pietas, la devozione religiosa, come virtù fondamentale sia dell'eroe troiano che del suo discendente Augusto. Il messaggio era chiaro. La prosperità di Roma dipende dalla pietà religiosa dei suoi leader. Un altro pannello rappresenta la lupa che allatta Romolo e Remo, il mito fondativo di Roma. Marte, dio della guerra e padre dei gemelli, osserva la scena. Questo pannello collega l'origine guerriera di Roma con la pace augustea, la città fondata da un dio della guerra ora prospera sotto la pace garantita dal suo nuovo leader. La giusta posizione di questi miti con la processione storica della famiglia imperiale crea un continuum temporale. Dalle origini mitiche, Enea, Romolo, alla realtà presente, Augusto e la Domus Augusta. Il messaggio implicito è che la dinastia Giulio-Claudia rappresenta il compimento del destino storico di Roma iniziato con la fuga di Enea da Troia. La Tellus, allegoria della prosperità. Il pannello più celebre dell'Ara Pacis rappresenta una figura femminile identificata variamente come Tellus, la madre terra, Pax stessa, o Italia personificata. Questa donna maestosa si è circondata da simboli di abbondanza. Due bambini nel suo grembo, frutti maturi, spighe di grano, e animali domestici ai suoi piedi. Ai lati della figura centrale, due ninfe cavalcano creature marine volano su cigni, rappresentando forse le acque e i venti benefici che garantiscono raccolti prosperosi. L'intero pannello è un'allegoria della fertilità della terra sotto la Pax Romana. Quando regna la pace, la natura stessa prospera e nutre abbondantemente l'umanità. Questo pannello sintetizza l'ideologia augustea. La pace non è passività ma condizione attiva di prosperità agricola, crescita demografica e benessere generale. Il regime di Augusto si presenta come garante di questo ordine naturale benefico, quasi come intermediario tra il divino e il terrestre che assicura la continuazione di cicli naturali. La qualità artistica del pannello della Tellus è straordinaria. La modellazione dei corpi, il panneggio delle vesti che crea effetti di trasparenza, e la composizione armoniosa dimostrano l'assimilazione della migliore tradizione scultorea greca classica ed ellenistica reinterpretata con sensibilità romana per il naturalismo e il contenuto propagandistico. I fregi floreali, botanica e simbolismo. La parte inferiore del recinto esterno è decorata con fregi di acanto stilizzato di straordinaria precisione botanica e complessità artistica. Questi rilievi vegetali non sono semplice decorazione ma parte integrante del messaggio ideologico del monumento. Rappresentano la rigenerazione della natura sotto la Pax Romana. Gli artisti hanno rappresentato con accuratezza scientifica varie specie vegetali, acanto, vite, edera, alloro, quercia. Ogni pianta aveva significati simbolici specifici nella cultura romana. L'alloro era sacro ad Apollo, dio protettore di Augusto. La quercia era associata a Giove e al potere supremo. La vite rappresentava Bacco e l'abbondanza agricola. I girali di acanto si sviluppano simmetricamente creando pattern ritmici pieni di vita. Piccoli animali, uccelli, insetti popolano le volute vegetali. Questa profusione di vita naturale comunica fertilità, crescita, abbondanza. È la rappresentazione visiva dell'aurea etas, l'età dell'oro che la propaganda augustea proclamava restaurata dopo le guerre civili. La precisione botanica è notevole. Botanici moderni hanno identificato specie specifiche rappresentate con tale accuratezza che foglie e fiori sono riconoscibili. Questo naturalismo riflette l'interesse romano per l'agricoltura e la natura, ma anche la volontà di creare un'arte che fosse allo stesso tempo idealizzata e credibilmente realistica. Storia moderna, smembramento e ricostruzione. Nel corso dei secoli, l'Ara Pacis subì un destino comune a molti monumenti romani. Fu sepolto da sedimenti del Tevere, dimenticato, e progressivamente smembrato. Nel Rinascimento e nei secoli successivi, frammenti del monumento furono scoperti e dispersi in varie collezioni. Pezzi finirono nel Louvre, nei Musei Vaticani, negli Uffizi di Firenze. Solo nel XX secolo, durante il regime fascista di Mussolini, fu intrapreso un ambizioso progetto di ricostruzione. Tra il 1937 e il 1938,
In occasione del bimillenario della nascita di Augusto, archeologi lavorarono per recuperare i frammenti ancora sepolti e riunire i pezzi dispersi.
Fu una sfida tecnica enorme che richiese scavi sotto edifici esistenti e negoziazioni internazionali per recuperare i frammenti.
Il monumento ricostruito fu inizialmente alloggiato in un edificio lungo il Tevere, ma nel 2006 fu inaugurato un nuovo museo progettato dall'architetto americano Richard Meyer.
La struttura modernista in vetro e travertino ha suscitato controversie per il suo contrasto con il centro storico di Roma, ma offre un ambiente controllato che protegge il marmo antico e permette una fruizione ottimale.
L'Ara Pacis come propaganda, leggere l'arte imperiale. L'Ara Pacis è un documento fondamentale per comprendere come funzionava la propaganda nel mondo antico.
A differenza della propaganda moderna che usa media effimeri, quella romana si affidava a monumenti permanenti in spazi pubblici che comunicavano messaggi ideologici a chiunque passasse.
Ogni elemento del monumento veicola significati multipli stratificati. La processione presenta il regime come legittimo e stabile. I miti collegano Augusto agli dei e agli eroi fondatori.
I fregi vegetali promettono prosperità materiale.
La stessa dedica alla pace trasforma una conquista militare in virtù civica. È un capolavoro di soft power ante litteram.
Tuttavia, dobbiamo ricordare che questa è la versione ufficiale della storia, quella che il vincitore voleva tramandare. Le guerre civili che precedettero la Pax Romana costarono centinaia di migliaia di vite.
Augusto giunse al potere attraverso proscrizioni, tradimenti e battaglie.
L'Ara Pacis omette completamente questa violenza, presentando solo il risultato idealizzato. L'Ara Pacis rimane uno dei monumenti più eloquenti della civiltà romana, un testo di pietra che comunica ancora oggi, 2000 anni dopo, l'ideologia di un regime che trasformò una repubblica agonizzante in un impero che durò secoli.
Studiarlo significa comprendere non solo l'arte romana ma i meccanismi universali attraverso cui il potere si rappresenta, si giustifica e si perpetua.
In questo senso, l'altare della pace parla non solo del passato ma anche del presente, ricordandoci che ogni regime costruisce narrazioni visive per legittimare se stesso, e che l'arte monumentale è sempre, in qualche misura, politica.
Passiamo ora alla terza notizia della giornata. Hyperx Cloud Stinger 2 la rivoluzione dell'audio gaming accessibile. Immergiti in sessioni di gioco epiche con un comfort che non teme confronti. Queste cuffie sono progettate per chi cerca la vittoria senza compromessi sulla qualità sonora. Il design leggero e i padiglioni in memory foam ti permettono di restare concentrato solo sulla sfida, dimenticando di averle indosso. Scopri come trasformare la tua postazione con un tocco di classe audio. Audio spaziale e precisione millimetrica. Quando si parla di gaming, la percezione dello spazio è tutto. Queste cuffie integrano driver da 50 mm che restituiscono un suono cristallino, permettendoti di sentire ogni passo o movimento furtivo dei tuoi avversari. Non si tratta solo di volume, ma di una fedeltà sonora che ti mette al centro dell'azione, rendendo ogni partita un'esperienza cinematografica. Il microfono orientabile è un altro punto di forza. Grazie al sistema Swivel to Mute, basta sollevarlo per disattivare l'audio, una soluzione pratica durante le dirette o le partite concitate con gli amici. La struttura è robusta ma flessibile, ideale per chi passa molte ore davanti allo schermo e cerca un prodotto che duri nel tempo senza deformarsi. Perché sceglierle oggi? Il rapporto tra costo e prestazioni è ciò che rende questo modello un best buy assoluto. Spesso ci si perde in accessori costosi, ma la verità è che una buona spazialità sonora può fare la differenza tra una sconfitta e una vittoria gloriosa. Sono compatibili con PC e console, offrendo una versatilità che pochi altri prodotti in questa fascia possono vantare. In un mondo digitale dove l'audio è metà dell'opera, queste cuffie rappresentano il punto d'incontro ideale tra risparmio e alta fedeltà. Proseguiamo con il quarto approfondimento dal blog.
Il Serapeum di Saqqara, l'enigma ingegneristico dei sarcofagi giganti. Il Serapeum di Saqqara custodisce uno dei misteri ingegneristici più sconcertanti dell'antico Egitto, oltre 20 sarcofagi monolitici di granito da 70 a 80 tonnellate, scavati con precisione millimetrica e lucidati a specchio, trasportati e posizionati in anguste gallerie sotterranee con tecniche ancora dibattute. Il culto del toro Api e il sepolcreto sotterraneo. Il Serapeum di Saqqara è un complesso di gallerie sotterranee scavate nella roccia calcarea della necropoli di Saqqara, a sud del Cairo. Questo labirinto sotterraneo serviva come luogo di sepoltura per i tori Api, animali sacri considerati incarnazioni viventi del dio Ptah e successivamente associate a Osiride Api, divinità sincretica che i greci chiamarono Serapide. Il culto del toro Api risale almeno alla prima dinastia egizia, intorno al 3000 a.C., ma il Serapeum nella sua forma monumentale fu costruito principalmente durante il Nuovo Regno e ampliato considerevolmente durante la dinastia Saitica e il periodo Tolemaico. Quando un toro Api moriva, veniva mummificato con un'elaborazione che rivaleggiava quella riservata ai faraoni e sepolto in uno di questi sarcofagi colossali. Il complesso fu riscoperto nel 1850 dall'archeologo francese Auguste Mariette, che seguì indizi tratti da testi antichi e frammenti di sfingi che emergevano dalla sabbia. Quando penetrò nelle gallerie, trovò un ambiente straordinariamente preservato, corridoi lunghi centinaia di metri, alti fino a 5 metri, con nicchie laterali che ospitavano i giganteschi sarcofagi di pietra. Sarcofagi monolitici, masse impossibili. Ciò che rende il Serapeum tecnicamente sconcertante non è tanto la sua architettura sotterranea quanto i sarcofagi stessi. Oltre 20 di questi contenitori colossali furono ricavati da singoli blocchi di granito rosso di Aswano Diorite, rocce estremamente dure tra le più difficili da lavorare con strumenti antichi. Ogni sarcofago pesa tra 70 e 80 tonnellate, con coperchi separati che raggiungono 20 a 30 tonnellate. Le dimensioni sono impressionanti, circa 4 metri di lunghezza, 2,3 metri di larghezza e 3,3 metri di altezza per i più grandi. Lo spessore delle pareti varia da 30 a 45 centimetri. Ma è la qualità della lavorazione che lascia senza fiato gli ingegneri moderni. Gli interni sono scavati con angoli retti perfetti, con tolleranze che in alcuni casi sembrano avvicinarsi al millimetro. Le superfici interne ed esterne di molti sarcofagi sono lucidate a specchio, raggiungendo un livello di finitura che richiede levigatura prolungata con abrasivi progressivamente più fini. Considerando la durezza del granito rosso di Aswan, che misura 6 a 7 sulla scala di Mohs, questo processo avrebbe richiesto settimane o mesi di lavoro incessante per ogni sarcofago, utilizzando probabilmente sabbia di quarzo come abrasivo insieme a scalpelli di rame indurito e percussori di dolerite. La precisione sconcertante, angoli retti e superfici piane. Ciò che ha alimentato decenni di speculazione è la precisione geometrica di questi manufatti. Molti sarcofagi presentano angoli interni perfettamente retti, verificabili con squadre moderne, e superfici piane che mostrano deviazioni minime su ampie aree. Alcuni ricercatori hanno misurato planarità con tolleranze inferiori al millimetro su superfici di oltre un metro quadrato. Questa precisione è particolarmente sorprendente considerando che fu ottenuta scavando l'interno di blocchi monolitici. Non si tratta di assemblare pezzi separati con misure precise, ma di rimuovere tonnellate di materiale dall'interno di un blocco solido mantenendo geometrie perfette. Il processo richiedeva probabilmente l'uso di strumenti di riferimento, livelle e squadre, oltre a una pianificazione meticolosa. Ingegneri moderni che hanno esaminato i sarcofagi notano che la lucidatura a specchio non è solo estetica ma funzionale. Superfici estremamente lisce riducono l'attrito, facilitando forse il posizionamento finale. Tuttavia, raggiungere tale finitura su granito richiede tecniche sofisticate, probabilmente coinvolgendo pietre abrasive sempre più fini, paste abrasive e infinita pazienza. Alcune teorie alternative hanno suggerito l'uso di tecnologie perdute o persino assistenza extraterrestre, Ma queste speculazioni ignorano le evidenze archeologiche di tecniche egizie documentate altrove. Ciò che è realmente notevole non è che gli egizi non potessero fare questo lavoro, ma che scegliessero di investire risorse così enormi in questi monumenti al culto animale. Il trasporto impossibile, dalle cave alle gallerie. Il trasporto di blocchi da 70 a 80 tonnellate dalle cave di Aswan, situate a oltre 800 km a sud di Saqqara, rappresenta una sfida logistica enorme. Il metodo più plausibile coinvolgeva trasporto fluviale durante l'inondazione annuale del Nilo, quando il livello dell'acqua permetteva di navigare più vicino ai siti di destinazione. I blocchi grezzi sarebbero stati caricati su chiatte robuste costruite appositamente, probabilmente utilizzando rampe di fango e rulli di legno. Durante la stagione dell'inondazione, quando il Nilo si espandeva, queste chiatte potevano raggiungere canali secondari più vicini a Saqqara. Una volta scaricati, i blocchi dovevano essere trasportati via terra fino all'ingresso del Serapeum. Ma il vero enigma ingegneristico inizia all'ingresso delle gallerie sotterranee. Come furono trasportati questi colossi attraverso corridoi larghi appena 3 a 4 metri e alti 5 metri? Come furono manovrati nelle nicchie laterali, alcune delle quali richiedevano rotazioni a 90 gradi con spazi di manovra minimi? E soprattutto, come furono abbassati delicatamente sui loro basamenti senza danneggiarli? Il metodo della sabbia, abbassamento controllato. L'ipotesi più accreditata per il posizionamento finale dei sarcofagi nelle nicchie è il cosiddetto metodo della sabbia, una tecnica ingegnosa che sfrutta le proprietà della sabbia come mezzo di controllo. Secondo questa teoria, le nicchie laterali venivano riempite completamente di sabbia fino al livello del corridoio principale o leggermente sopra. Il sarcofago sarebbe stato trascinato lungo il corridoio principale su slitte di legno lubrificate, probabilmente con acqua o olio, tirato da decine di uomini usando corde. Una volta posizionato sopra la nicchia riempita di sabbia, il blocco gigante veniva fatto scivolare lateralmente sulla superficie sabbiosa relativamente liscia fino alla posizione desiderata. A questo punto iniziava la fase più delicata, l'abbassamento. Operai scavavano tunnel orizzontali alla base della massa di sabbia, rimuovendo progressivamente la sabbia da aperture controllate. Man mano che la sabbia veniva estratta dal basso, il sarcofago scendeva lentamente e uniformemente, distribuendo il suo peso su tutta l'area della nicchia piuttosto che su punti specifici che potrebbero rompersi. Questo metodo permetteva un controllo millimetrico della velocità di discesa. Aprendo o chiudendo le aperture di estrazione della sabbia, gli ingegneri egizi potevano regolare quanto velocemente il sarcofago scendeva. Se apparivano inclinazioni indesiderate, potevano correggere rimuovendo più sabbia da un lato. Il processo era lento ma estremamente sicuro e non richiedeva tecnologie complesse, solo pianificazione meticolosa e coordinamento. Alternative e critiche al metodo della sabbia. Nonostante la sua eleganza teorica, il metodo della sabbia presenta sfide pratiche. Il volume di sabbia necessario per riempire le nicchie sarebbe stato enorme, richiedendo tonnellate di materiale che poi doveva essere rimosso completamente dalle gallerie sotterranee. Dove andò tutta questa sabbia? E come fu trasportata fuori dalle gallerie una volta completato il posizionamento? Alcuni ingegneri hanno proposto alternative, come l'uso di leve e fulcri giganti per abbassare gradualmente i sarcofagi, o sistemi di argani e contrappesi. Tuttavia, lo spazio ristretto nelle gallerie rende difficile immaginare dove tali meccanismi avrebbero potuto essere posizionati. Le leve abbastanza lunghe da sollevare 70 tonnellate avrebbero richiesto spazi molto maggiori di quelli disponibili. Un'altra possibilità coinvolge la costruzione delle gallerie stesse intorno ai sarcofagi già posizionati, scavando la roccia calcarea dopo aver messo in opera i blocchi di granito. Questo eliminerebbe il problema del trasporto attraverso corridoi stretti. Tuttavia, l'evidenza archeologica suggerisce che le gallerie principali furono scavate prima, e le nicchie aggiunte progressivamente nel corso dei secoli man mano che nuovi tori api morivano. Tracce di usura e segni di trascinamento sui pavimenti delle gallerie supportano l'idea che i sarcofagi furono effettivamente spostati attraverso i corridoi. La questione rimane aperta e dibattuta, con nuove tecniche di scanning laser e analisi forensi che potrebbero eventualmente risolvere il mistero rivelando dettagli di come le superfici furono lavorate e spostate. Simbolismo e investimento colossale. Al di là delle questioni tecniche, il Serapeum solleva domande sul significato culturale e religioso che giustificava un investimento così colossale. Perché gli antichi egizi dedicavano risorse così enormi, migliaia di ore uomo e maestranze specializzate, alla sepoltura di animali, per quanto sacri? La risposta risiede nella teologia egizia dove il toro api non era semplicemente un animale sacro ma un'incarnazione vivente del divino. La sua morte e sepoltura erano eventi di significato cosmico, rituali che garantivano il rinnovo ciclico dell'ordine universale. Il sarcofago monumentale non era un lusso ma una necessità teologica, un contenitore degno del corpo del Dio. L'investimento nel Serapeum dimostra anche il potere economico e organizzativo dello stato faraonico e dei sacerdoti di PTH. La capacità di mobilitare risorse su questa scala, coordinare migliaia di lavoratori per mesi o anni, e applicare conoscenze ingegneristiche sofisticate riflette una società altamente organizzata con eccedenze economiche significative. Il Serapeum di Saqqara rimane uno dei siti archeologici più enigmatici d'Egitto, un monumento che continua a sfidare la nostra comprensione delle capacità tecniche dell'antichità. Mentre le teorie sensazionalistiche di tecnologie perdute o interventi extraterrestri catturano l'immaginazione popolare, la vera meraviglia risiede nella testimonianza concreta dell'ingegnosità umana, della dedizione religiosa e dell'organizzazione sociale che permise a una civiltà antica di creare opere che ancora oggi lasciano senza fiato ingegneri moderni equipaggiati con tecnologie che gli egizi non avrebbero potuto immaginare.
Quinta tappa del nostro viaggio quotidiano nell'innovazione. Fomemo M02, la stampante termica tascabile per la tua creatività. Immagina di poter stampare note, foto e liste ovunque tu sia, senza mai dover cambiare l'inchiostro. Questa mini stampante termica trasforma il tuo smartphone in un laboratorio creativo portatile. Perfetta per il bullet journaling o per organizzare lo studio. Si collega in un istante e offre infinite possibilità di personalizzazione. Uno strumento piccolo ma potente. Addio inchiostro e cartucce costose. La tecnologia termica è la vera magia dietro questo dispositivo. Non avrai mai bisogno di acquistare ricariche di colore, poiché la stampa avviene tramite il calore su carta speciale. Questo la rende estremamente economica nel lungo periodo e facile da gestire. Basta ricaricarla tramite USB e portarla in borsa per avere sempre a disposizione una piccola tipografia personale. L'applicazione dedicata permette di creare etichette, stampare screenshot di pagine web o persino trasformare le tue foto in sticker in bianco e nero dal gusto vintage. È un oggetto che stimola la fantasia, ideale per chi ama tenere traccia dei propri ricordi in modo analogico, pur partendo da una base digitale. La connessione Bluetooth è immediata e stabile. Un'idea regalo originale. Se cerchi un pensiero speciale per uno studente o un appassionato di cancelleria, questo accessorio è imbattibile. La sua forma compatta e i colori accattivanti la rendono un oggetto di design oltre che funzionale. È incredibile come un dispositivo così piccolo possa semplificare l'organizzazione della vita quotidiana, dalle liste della spesa alle etichette per l'ufficio. Riscopri il piacere di toccare con mano le tue idee con un accessorio che unisce la tecnologia moderna al fascino intramontabile della carta stampata. Sesto argomento in scaletta. Entriamo nel vivo.
Power Bank 10400, ma la riserva di energia che sta in tasca. Mai più smartphone scarichi nei momenti meno opportuni grazie a questa batteria esterna capiente e versatile. Dotata di porta USB-C. Garantisce una ricarica rapida per tutti i tuoi dispositivi mobili. Il suo design compatto la rende la compagna ideale per i viaggi o le lunghe giornate fuori casa. Sicurezza e potenza si uniscono in un accessorio indispensabile per chi vive in mobilità. Tanta energia in un palmo di mano. Nonostante le dimensioni ridotte, questa batteria racchiude una capacità di 1,400 mAh, sufficiente a caricare più volte uno smartphone moderno. La presenza della porta USB-C non è solo un dettaglio tecnico, ma una garanzia di compatibilità con gli ultimi standard di mercato, permettendoti di usare lo stesso cavo del telefono per ricaricare la power bank stessa. La sicurezza è un elemento fondamentale quando si parla di batterie. Questo modello include protezioni contro il surriscaldamento e i cortocircuiti, proteggendo i tuoi preziosi dispositivi durante la ricarica. Il corpo è satinato per offrire una presa sicura e prevenire graffi accidentali quando viene riposta insieme alle chiavi o ad altri oggetti in borsa. Libertà di movimento. Viaggiare senza la preoccupazione di trovare una presa di corrente è un vero lusso accessibile. Che tu stia scattando foto durante un'escursione o guardando una serie in treno, avrai sempre la certezza di non restare isolato. È l'oggetto che ti salva la giornata quando il navigatore dell'auto o la batteria del tablet iniziano a segnare la zona rossa. Piccola, affidabile ed economica. La soluzione definitiva per chi non vuole mai smettere di comunicare, creare e condividere i propri momenti.
Settimo contenuto di oggi. Restate con noi.
Crittografia post-quantistica. Proteggere i dati nell'era dei computer quantistici. I computer quantistici minacciano di rendere obsoleta l'attuale crittografia RSA che protegge Internet. La crittografia post-quantistica sviluppa nuovi algoritmi matematici basati su reticoli e codici che resisteranno anche alle macchine quantistiche, garantendo la sicurezza dei dati nel futuro prossimo. La minaccia quantistica alla crittografia moderna. La sicurezza di Internet, delle transazioni bancarie, delle comunicazioni governative e di praticamente ogni aspetto della nostra vita digitale si basa su algoritmi crittografici sviluppati negli anni 70. L'RSA, inventato da Rivest, Shamir e Adelman nel 1977, protegge i dati sfruttando la difficoltà computazionale di fattorizzare numeri molto grandi in fattori primi. Un computer classico impiegherebbe miliardi di anni per fattorizzare un numero di 2048 bit, rendendo RSA praticamente inviolabile con la tecnologia attuale. Ma nel 1994, il matematico Peter Shor dimostrò che un computer quantistico sufficientemente potente potrebbe fattorizzare questi numeri in poche ore o addirittura minuti, usando il suo algoritmo quantistico rivoluzionario. Anche la crittografia a curva ellittica, considerata più efficiente di RSA, cade sotto attacchi quantistici. L'algoritmo di Shor può essere adattato per risolvere il problema del logaritmo discreto su curve ellittiche, compromettendo anche questo pilastro della sicurezza moderna. In pratica, quasi tutta l'infrastruttura crittografica che usiamo oggi diventerà vulnerabile quando i computer quantistici raggiungeranno la maturità. Harvest now, decrypt later, la minaccia presente. Anche se computer quantistici abbastanza potenti da violare RSA non esistono ancora, la minaccia è già presente oggi. Intelligence straniere e attori malevoli stanno presumibilmente raccogliendo e archiviando enormi quantità di dati crittografati intercettati, con l'intenzione di decifrarli quando la tecnologia quantistica sarà disponibile. Questa strategia è nota come Harvest Now, Decrypt Later. Comunicazioni governative classificate, segreti industriali, informazioni mediche sensibili e altri dati che devono rimanere confidenziali per decenni sono particolarmente a rischio. Anche se oggi questi dati sono protetti da crittografia robusta, potrebbero essere compromessi retroattivamente tra 10 o 15 anni quando computer quantistici sufficientemente potenti diventeranno operativi. Questa minaccia futura ma imminente ha spinto governi e organizzazioni internazionali ad agire immediatamente. IL National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti ha lanciato nel 2016 un processo di standardizzazione per algoritmi crittografici post-quantistici,
ricevendo 82 proposte da tutto il mondo.
L'obiettivo è sviluppare e distribuire nuovi standard crittografici prima che i computer quantistici diventino una minaccia concreta. Crittografia basata su reticoli, la geometria come difesa.
La classe di algoritmi post-quantistici più promettente si basa sulla matematica dei reticoli, strutture geometriche multidimensionali che creano problemi computazionalmente difficili anche per computer quantistici. Un reticolo matematico è essenzialmente un insieme infinito di punti nello spazio multidimensionale disposti in pattern regolari,
come una griglia tridimensionale estesa a centinaia di dimensioni.
Il problema fondamentale è il shortest vector problem. Dato un reticolo, trovare il vettore più corto diverso da zero che connette due punti del reticolo.
Questo problema diventa esponenzialmente difficile all'aumentare delle dimensioni del reticolo, mentre in due o tre dimensioni è relativamente semplice visualizzare e risolvere. In 500 o 1000 dimensioni diventa intrattabile anche per algoritmi quantistici conosciuti. Un algoritmo basato su reticoli molto studiato è NTRU, proposto già nel 1996 e sopravvissuto a decenni di analisi crittografica. NTRU utilizza polinomi in anelli, quoziente e reticoli per creare sistemi di crittografia e firma digitale efficienti e resistenti agli attacchi quantistici. La sua efficienza computazionale lo rende particolarmente adatto per dispositivi con risorse limitate come smart card e sensori IoT.
Nel 2022, il NIST ha selezionato Crystals Kyber come standard per la crittografia a chiave pubblica e Crystals Lithium per le firme digitali,
entrambi basati su problemi di reticolo. Questi algoritmi offrono sicurezza post-quantistica con performance comparabili o addirittura superiori agli algoritmi classici su molte piattaforme moderne.
Crittografia basata su codici, l'eredità di MC-Liece. Un altro approccio fondamentale alla crittografia post-quantistica si basa sulla teoria dei codici correttori d'errore.
Il cryptosystem di MC-Liece, proposto nel 1978, è uno dei più antichi algoritmi a chiave pubblica ancora considerati sicuri,
avendo resistito a oltre 40 anni di attacchi sia classici che quantistici. Il sistema MC-Liece si basa sulla difficoltà di decodificare codici lineari binari casuali, un problema che rimane difficile anche per computer quantistici.
La chiave pubblica è essenzialmente un codice correttore d'errore mascherato, mentre la chiave privata contiene informazioni sulla struttura nascosta che permettono la decodifica efficiente. Il principale svantaggio di MC-Liece classico è la dimensione enorme delle chiavi. Le chiavi pubbliche possono raggiungere diversi megabyte, rendendolo impratico per molte applicazioni dove la banda è limitata. Tuttavia, varianti moderne come Classic MC-Liece hanno ottimizzato le dimensioni mantenendo la sicurezza, e il NIST sta considerando questo approccio come standard alternativo. Un vantaggio significativo della crittografia basata su codici è la velocità. Le operazioni di cifratura e decifratura sono estremamente rapide, essenzialmente moltiplicazioni matriciali e addizioni binarie, in scenari dove le chiavi possono essere distribuite una volta e riutilizzate, come in alcuni protocolli VPN. MC-Liece offre performance eccellenti.
Crittografia basata su hash, firma senza chiavi pubbliche.
Le funzioni hash crittografiche come SHA-256 sono già considerate resistenti agli attacchi quantistici.
Poiché l'algoritmo di Grover offre solo un'accelerazione quadratica, non esponenziale, questo ha permesso lo sviluppo di schemi di firma digitale basati esclusivamente su funzioni hash, senza richiedere assunzioni sulla difficoltà di problemi matematici. Gli schemi di firma hash-based come Sphinx utilizzano alberi di Merkle, strutture dati che organizzano hash in gerarchia ad albero.
Ogni foglia dell'albero rappresenta una possibile firma, e la radice dell'albero serve come chiave pubblica.
Questo approccio garantisce sicurezza post-quantistica con assunzioni minimali. Finché la funzione hash sottostante è sicura, lo è anche lo schema di firma.
Il NIST ha selezionato Sphinx come standard per firme digitali stateless, particolarmente utili in scenari dove mantenere uno stato tra firme successive è difficile o indesiderabile.
Il principale svantaggio è la dimensione delle firme, che possono essere significativamente più grandi rispetto a schemi basati su reticoli, ma i miglioramenti recenti hanno ridotto questo gap.
Un vantaggio cruciale delle firme hash-based è la loro semplicità concettuale e la facilità di implementazione sicura. Molti attacchi crittografici nel mondo reale sfruttano errori di implementazione piuttosto che debolezze teoriche, e schemi più semplici riducono la superficie di attacco. Crittografia basata su isogenie, curve ellittiche quantistiche.
Un approccio più esoterico, ma matematicamente elegante, usa isogenie tra curve ellittiche supersingolari.
Mentre le curve ellittiche classiche sono vulnerabili agli attacchi quantistici, le isogenie, che sono morfismi tra curve ellittiche, creano problemi che sembrano resistere anche a Shor.
L'algoritmo SAIC, basato su isogenie, offriva chiavi pubbliche estremamente compatte, solo centinaia di byte rispetto ai kilobyte di altri approcci post-quantistici. Questa efficienza in termini di dimensione lo rendeva attraente per applicazioni con vincoli di banda severi.
Tuttavia, nel 2022 ricercatori hanno pubblicato un attacco classico efficiente contro SAIC, dimostrando che il problema matematico sottostante era più debole del previsto.
Questo fallimento drammatico illustra un rischio fondamentale della crittografia post-quantistica. Molti di questi algoritmi si basano su problemi matematici studiati molto meno approfonditamente di RSA o curve ellittiche. Decenni di ricerca hanno testato RSA da ogni angolazione possibile, mentre algoritmi basati su reticoli o isogenie hanno meno storia di scrutinio pubblico.
Nonostante il fallimento di SAIC, la ricerca su isogenie continua con approcci alternativi che evitano le debolezze specifiche sfruttate nell'attacco. La diversità degli approcci nella crittografia post-quantistica è fondamentale. Se una classe di algoritmi dovesse rivelarsi vulnerabile, alternative indipendenti devono essere disponibili.
La standardizzazione NIST e l'adozione globale. Dopo 6 anni di valutazione rigorosa, il NIST ha annunciato nel luglio 2022 i primi standard crittografici post-quantistici.
Crystal Scribe per la crittografia a chiave pubblica. Crystal Dolithium e Falcon per le firme digitali rappresentano la prima ondata di algoritmi raccomandati per protezione quantistica. Questi standard non sono semplicemente proposte accademiche, ma specifiche complete pronte per l'implementazione industriale.
Includono parametri di sicurezza dettagliati, vettori di test e considerazioni implementative per garantire deployment sicuro su diverse piattaforme hardware e software.
L'adozione sta già iniziando.
Google ha sperimentato NTRUHRSS in Chrome per proteggere le connessioni TLS. Cloudflare ha implementato supporto per algoritmi post-quantistici nei suoi servizi. Apple ha annunciato l'integrazione di crittografia post-quantistica in iMessage.
Questi deployment sperimentali permettono di identificare problemi pratici prima che gli standard diventino obbligatori.
La transizione completa richiederà anni o addirittura decenni.
Protocolli crittografici sono incorporati in miliardi di dispositivi, molti dei quali difficili o impossibili da aggiornare. La strategia attuale è la crittografia ibrida. Combinare algoritmi classici con post-quantistici, garantendo sicurezza sia contro attacchi attuali che futuri. Sfide implementative e performance. Implementare correttamente la crittografia post-quantistica presenta sfide significative.
Le dimensioni delle chiavi e delle firme sono generalmente molto maggiori degli equivalenti classici. Una chiave pubblica RSA è tipicamente 256 byte, mentre Kyber richiede circa 800 byte. Questo aumento impatta protocolli di rete ottimizzati per chiavi piccole. La performance computazionale varia notevolmente. Algoritmi basati su reticoli come Kyber e Dilithium sono sorprendentemente efficienti su CPU moderne con istruzioni vettoriali, spesso più veloci di RSA o curve ellittiche.
Tuttavia, su microcontrollori embedded o hardware specializzato ottimizzato per RSA, la transizione può richiedere redesign significativo. Un rischio critico è l'implementazione sidechannel resistant. Attacchi sidechannel sfruttano informazioni fisiche come tempo di esecuzione, consumo energetico o emissioni elettromagnetiche per estrarre chiavi segrete.
Molti algoritmi post-quantistici sono vulnerabili a timing attack se implementati ingenuamente. Sviluppare implementazioni costanti in tempo richiede cura estrema. La crittografia post-quantistica introduce anche nuove superfici di attacco. Algoritmi basati su reticoli possono essere vulnerabili a errori nell'aritmetica modulare. Schemi basati su codici richiedono generatori di numeri casuali di alta qualità.
Ogni classe di algoritmi ha le sue insidie implementative specifiche che gli sviluppatori devono comprendere approfonditamente. Crittografia agile. Prepararsi all'ignoto. La storia della crittografia è costellata di algoritmi un tempo ritenuti sicuri che sono stati successivamente violati.
DES, MD5, SHA1 sono tutti esempi di standard crittografici che sono diventati obsoleti.
La crittografia post-quantistica non fa eccezione. Dobbiamo assumere che alcuni degli algoritmi attuali potrebbero rivelarsi vulnerabili in futuro. La crypto agility è il principio di progettare sistemi che possono facilmente sostituire algoritmi crittografici senza richiedere redesign completo.
Protocolli moderni come TLS 1.3 supportano negoziazione di algoritmi, permettendo a client e server di concordare quali algoritmi usare. Questo facilita la transizione graduale verso post-quantum. Organizzazioni stanno creando inventari crittografici, documentando dove e come usano crittografia nei loro sistemi.
Questa visibilità è essenziale per pianificare migrazioni post-quantistiche. Senza sapere quali algoritmi sono deployati dove, la transizione diventa caotica e incompleta, lasciando vulnerabilità residue.
La diversità algoritmica è una strategia di difesa in profondità.
Invece di standardizzare un singolo algoritmo, mantenere multiple opzioni indipendenti garantisce che se una classe viene compromessa, alternative rimangono disponibili. Il NIST ha deliberatamente selezionato algoritmi basati su problemi matematici diversi proprio per questa ragione. La crittografia post-quantistica rappresenta una delle transizioni tecnologiche più importanti e urgenti della storia moderna. A differenza di aggiornamenti software incrementali, questa migrazione richiede ripensare l'infrastruttura crittografica fondamentale che protegge la civiltà digitale. La finestra per completare questa transizione prima che computer quantistici pratici emergano è limitata, forse solo un decennio.
Governi, industrie e comunità accademiche stanno collaborando a livelli senza precedenti per garantire che quando l'era quantistica arriverà, i nostri dati rimarranno al sicuro, protetti da matematica che nemmeno la meccanica quantistica può violare.
Ottavo punto della nostra rassegna mattutina. Bluecar supporto auto smartphone stabilità e sicurezza al volante. Naviga verso la tua destinazione in totale sicurezza con un supporto che mantiene il tuo telefono immobile anche sulle strade più difficili. Grazie al sistema di fissaggio intelligente, potrai orientare lo schermo con una mano sola, mantenendo sempre la massima visibilità. Un accessorio robusto ed elegante che si integra perfettamente nel cruscotto della tua vettura. Presa sicura per ogni viaggio. La sicurezza stradale passa anche per il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Il supporto Bluecar utilizza una morsa gommata che non graffia le bocchette dell'aria e garantisce un grip eccezionale. Il braccio rotante permette di posizionare lo smartphone sia in verticale che in orizzontale, adattandosi perfettamente alle indicazioni del tuo navigatore preferito. Il pulsante di rilascio rapido è una vera perla di ergonomia. Permette di sganciare il telefono istantaneamente quando arrivi a destinazione. La struttura è pensata per ospitare anche i modelli più grandi con cover protettive spesse, senza compromettere la stabilità complessiva. È un accessorio che non teme dossi o curve gomitate, mantenendo lo schermo sempre leggibile. Qualità costruttiva al giusto prezzo. Spesso i supporti economici tendono a vibrare o a cedere dopo pochi utilizzi, ma questo modello è costruito con materiali resistenti che sfidano l'usura quotidiana. L'installazione è universale e non richiede attrezzi, rendendolo perfetto anche se cambi spesso auto. La finitura nera opaca lo rende discreto e professionale, adatto a ogni tipo di abitacolo. Guida con serenità e tieni sempre le mappe a portata di sguardo, investendo in un accessorio che mette al primo posto la tua sicurezza e quella dei passeggeri. Nono e penultimo articolo della giornata.
TP-Link RE 330 potenzia il segnale Wi-Fi in ogni angolo di casa.
Di addio alle zone morte e alle connessioni instabili che interrompono il tuo lavoro o lo streaming. Questo ripetitore compatto estende la copertura della tua rete domestica con una semplicità sorprendente. Grazie alla tecnologia Dual Band, avrai sempre la velocità necessaria per navigare senza intoppi.
Una soluzione discreta ed efficace per una casa totalmente connessa. Velocità e stabilità garantite. Il problema principale dei grandi appartamenti o delle case su più livelli è la dispersione del segnale.
Il modello RE 330 risolve questo ostacolo creando una rete stabile su due frequenze diverse. Questo significa che puoi dedicare la banda più veloce al gaming o alle videochiamate, lasciando l'altra per i dispositivi domotici.
La configurazione è guidata e richiede pochissimi minuti.
Un aspetto molto utile è l'indicatore di segnale intelligente sulla parte frontale. Ti aiuta a individuare il punto esatto dove posizionare il ripetitore per ottenere le migliori prestazioni.
Se la luce è blu, la connessione è ottima. Se è rossa, devi avvicinarlo al router.
Questo elimina ogni dubbio e garantisce che tu stia sfruttando al massimo la tua linea internet. Integrazione perfetta.
Il design bianco e minimale permette di inserirlo in qualsiasi ambiente senza che risulti antiestetico.
È talmente piccolo che scompare dietro un mobile o una poltrona, continuando a lavorare silenziosamente per te.
Inoltre, la porta Ethernet integrata permette di collegare via cavo dispositivi che non hanno il Wi-Fi, come vecchie smart TV o console di gioco.
Migliorare la tua vita digitale inizia dalla qualità della tua rete, un piccolo investimento che trasforma radicalmente il modo in cui vivi la tua casa.
Grazie per averci ascoltato. Trovate su microsmeta.com gli articoli completi con immagini e video. A domani!